Parlando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Buon pomeriggio, e lo dico con grande entusiasmo perché oggi in diretta siamo su 8800 di L Radio, poi diretta Facebook sul profilo di Spettacolando, Spettacolando in Radio e anche Paola Aspri. Scaricate questa benedetta app di L Radio, ve l'ho detto tante volte, adesso è in posizione. Ho con me una gradita sorpresa, Annabella Calabrese. Ciao Annabella!
Ciao a tutti, ciao Paola!
Allora, per chi non la conoscesse, a parte... credo che ormai la conoscono un po' tutti.
Beh, fatto speriamo.
Diverse, no, se non altro anche perché in teatro stai facendo uno spettacolo che ormai è diventato un cult di Pino Quartullo, Quando eravamo repressi 3.0, Teatro Roma.
Sì, esatto, siamo in scena con questo cult scritto da Pino Quartullo, è stato scritto negli anni 90, la prima edizione, e appunto
posso dire anche
Pino.
Un'altra cosa, sì. È stata fatta praticamente un'edizione filmica, sì. Prodotta da
Vittorio Gassman,
però poi fu bloccata sul Nascere.
Sì, fu censurata, bloccata dalla censura, insomma era un film molto audace per l'epoca, piaceva molto, insomma. E quindi sì, siamo in scena fino al 29 di aprile al Teatro Roma e siamo molto contenti perché questa è stata la terza ripresa di questo spettacolo.
La terza ripresa, l'altra
spettacolo.
Eravate al Teatro Ghione.
Esatto, abbiamo fatto 2 settimane di tutto esaurito e siccome ci è andata così bene l'anno scorso abbiamo pensato di riprenderlo. Esatto.
Mi sembra normale. Insieme a te c'è Francesca Bellucci, Matteo Cirillo, Tiziano Floreani. Ecco, diciamo che la tua parte è un po' particolare, un po' spinta, se così si può dire. Vai, Pedro.
Allora, diciamo che a me piace molto interpretare personaggi diversi da me, ma perché io penso che ognuno di noi sia uno, nessuno, 100.000.
Ma dai,
come
non
diceva,
dire così, perché
come
a tutti
diceva
piace,
Pirandello.
No, a tutti piace trasgredire.
Ah,
io credo
beh,
che anche
quello
nella
sicuramente.
Vita, nella vita un po' trasgredisci.
Quello
dai.
Sicuramente.
Non come lei.
Non allo stesso livello di Petra. No, perché Petra è questa ragazza, insomma, molto simpatica, diciamo un tipetto, come un bel caratterino, che ha una ginseria con suo marito Massimiliano, solo che dopo 2 anni di convivenza il rapporto si è un po' raffreddato e invece di lasciarsi allora decidono di fare degli scambi di coppia.
Ma dove lo andate a fare questi scambi di coppia?
Allora, di solito loro sono degli scambisti proprio, diciamo, di routine, lo fanno sempre, lo fanno ogni weekend. E invece
ci stanno suggerendo delle cose dalla regia Antonio Romano con le oppie.
Con le oppie. No, e quindi loro, diciamo, sono questi scambisti, lo fanno proprio di routine, lo fanno ogni weekend. E vengono contattati invece da questi altri, quest'altra coppia, Federico e Isabella, rispettivamente interpretati da Francesca Bellucci e Matteo Cirillo, e che lo fanno per la prima volta. Allora Massimiliano, che sarebbe poi il mio compagno, interpretato da Tiziano Floreani, e decide di incontrarsi in questo hotel dei bufali.
Ah, mamma mia, già questo la dice lunga, insomma.
In mezzo alla palude di Latina.
Immagino quello che succederà.
E quindi praticamente, diciamo, il fatto che comunque una coppia molto, in un certo senso, coatta, incontri dall'altra parte una coppia borghese che invece fa lo scambio
sembra
di coppia per la prima
fratello,
volta.
In realtà, un grande fratello del sesso, però, in questo caso.
Sì, per rimanere in tema,
per
diciamo.
Per rimanere in tema, dai.
Sì. E diciamo che poi effettivamente l'interazione tra coatta e borghesi in un certo senso dà modo di
ma
che
da
si verificano
mondo
vari...
in mondo si sa che c'è un incontro sempre tra borghesi e coatti,
sì,
no?
Sì. La cosa molto bella è che secondo me poi vabbè, insomma, se verrete a vedere lo spettacolo lo vedrete
fino al 29 aprile a Teatro Roma,
esatto,
ricordiamo.
E la cosa che è molto bella secondo me è che c'è un Pino è riuscito a trovare un collegamento comunque tra questo bisogno di trasgredire, come dici tu, nel sesso, ma anche il voler mantenere un definita una coppia.
Certo,
è una commedia, adesso non perché la interpreto io, ma è una commedia scritta molto bene.
Tu sei la
non
più
fino
pazza
a se
in scena.
Sì,
io
sì,
ho visto lo scorso anno al Teatro Ghione, lo vado a rivedere adesso, sei ancora più pazza di prima, insomma.
Beh, non si direbbe che è tutta così
no,
precisa,
lei però sembra, ma non lo è, insomma. Quindi di conseguenza, se andate a vedere, avrete una gradita sorpresa, perché lei che sembra così borghese molto, in realtà
invece mi trasformo.
Realtà, si trasforma in una coatta all'ennesimo livello.
Sì,
insomma.
Tra l'altro pugliese, perché lo faccio con l'accento pugliese, che è poi il mio accento natio, ed è molto divertente, perché poi io dico che questo spettacolo, a parte un episodio carino, alla fine dello spettacolo non mi riconosce mai nessuno, entrano e chiedono ma dov'è?
Hai una parrucca
Ho una parrucca rossa che, e poi
donna.
Insomma la levo tirando fuori questi un metro e mezzo di capelli.
Che belle sono qui, guarda, che stanno facendo. Dai,
e quindi grazie, praticamente Marco. Che cosa succede? Succede che chiedono ma dov'è l'attrice quella bravissima pugliese? E in realtà non mi riconosco, devo fare sì salve, sono io, lo so che non mi riconosci.
Noi poi in radio abbiamo una Penelope Cruz, no? Arrivata in questo momento, Arianna Caramanti è arrivata adesso, la Penelope Cruz dei Noantri. Noi abbiamo queste improvvisate durante quando trasmettiamo.
Beh,
in radio,
insomma,
è vero?
Un bel vedere.
Lo puoi constatare, insomma, vai. Allora, tornando
a noi. E quindi, no, dicevo, sì, poi lei è un po' trasformista, quindi ha tutta una serie di tecniche per sedurre e
quali
poi l'uomo. Adesso bisogna venire a vedere
al
Teatro Roma quali sono.
Scusami, cosa sono queste
tecniche? Diciamo che è una che a cui piace giocare, sperimentare, quindi fa il gioco del dottore, il gioco della geisha,
il gioco dell'addestratrice
di cani.
E sei vestita come, Annabella, in scena, nella parte di Petra?
Come non sono vestita.
Ecco, brava, hai ragione. Non è vestita, non è proprio vestita, è vestita.
No, sto scherzando,
dai.
Diciamo abbastanza, poi non scandalizziamo i nostri ascoltatori.
Scusami, no. Scandalizzatevi pure, insomma, andate a vederla.
Diciamo insomma, ovviamente essendo anche una cosa un po' seducente.
Non
ci
è
sono
vedo
delle
non
mise.
Vedo, è proprio molto spietata.
Ci sono
questo,
delle
vai.
Mise abbastanza seducenti, chiamiamole così, ma anche molto divertenti.
Allora.
Tra l'altro, che sono state disegnate dal nostro costumista Giuseppe D'Andrea, che è un ragazzo molto giovane, molto bravo, che si è diplomato allo IED un paio di anni fa, se non sbaglio, adesso sta lavorando per David Naman come stilista.
Quindi insomma, una cosa molto
sì,
potente.
Sì.
Senti, tornando, tu hai appena finito di girare un film, peraltro, nella tua
terra,
diciamo, regione, la Puglia,
sì.
Un nemico che ti vuole bene,
sì.
E uscirà in autunno questo
sì.
film, no?
Allora, il film uscirà... Allora, adesso è tutto l'albero genealogico abbastanza complicato.
È molto complicato, perché lei è figlia di due padri.
Sì,
ecco.
Sì, esatto.
Però
una
sono
figlia
due
di due
molto
padri.
Importanti, insomma.
Sì, allora, diciamo che io sono la figlia in questo film di Massimo Ghini e Gisella Donadoni.
Sei Ivana.
Ivana, esatto.
Guarda caso si chiama tua madre.
Mia madre
Ivana.
Si chiama Ivana, infatti la casualità vuole proprio questo. E quindi sì, sono Ivana e sono la figlia di Massimo Ghini e Gisella Donadoni. Gisella Donadoni, però, che appunto interpreta
compagno.
Angela, si è risposata dopo tempo e si è sposata con Diego Abbatantuono. Quindi io sono un pochino la figlia, diciamo, naturale di Massimo Ghini e invece la figlia acquisita di Diego Abbatantuono, insomma, che è questo padre che mi vizia anche parecchio. E io ci tengo a dire che per me è stata un'esperienza bellissima, prima di tutto perché avere la possibilità di girare un mese e mezzo in Puglia, comunque con un ruolo del genere, è stata veramente una cosa fantastica, ma ancor più perché ho avuto la possibilità di lavorare con un regista veramente molto talentuoso e una persona estremamente sensibile, una bellissima persona, Denis Rabaglia, che è un regista italo-svizzero, è già il suo terzo film, e devo dire che ci siamo trovati veramente benissimo sul set, perché è un vero professionista e veramente riesce a comunicarti molto bene la sua visione. Poi ovviamente uno poi ha la possibilità di lavorare con con Diego Abatantuono, Massimo Ghini, ma anche lo stesso Antonio Folletto, che poi insomma noi avremo alcune scene insieme, non vi spoilerò certo. niente del film.
No, non ci dire niente.
Però sì, anche Antonio Folletto è un attore molto 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 bravo e mi sono trovata molto bene con lui. E ciliegina sulla torta, Sandra Milo. Sandra certo, Milo certo, è fantastica, certo, cioè, certo. perché comunque è assolutamente una forza della natura. Se proprio vogliamo trovare un aggettivo, è una forza della natura, è proprio così.
Sandra Milo, quindi diciamo, qual è tra gli attori con cui tu hai lavorato, che a parte Sandra Milo, con cui tu ti sei trovata bene, perché sì. è una grande fanciulla, se
sì, è meravigliosa, meravigliosa. E poi ha sempre un pensiero per tutti, nel senso molto generosa sulla scena, perché mentre stai lì che magari stai girando, sei nella pausa, ti chiede: ma stai bene? Ma è freddo? Tieni, copriti. Ed era bellissimo lei che mi passava a me la coperta e dicevo: no Sandra, sto bene, tranquilla. No, quindi devo dire sì, con Sandra mi sono trovata molto bene, come dicevo, con Antonio Folletto, che ritengo un attore giovane, perché poi abbiamo la stessa età, abbiamo tipo 4-5 mesi di differenza, e lo ritengo veramente molto talentoso. E poi vabbè, Diego è proprio un pozzo dal quale attingere, cioè.
Senti, tu sembri un'eterna fanciulla, no? Perché non sì. sei, cioè, sembra un po' più giovane della sua età, insomma, però hai una voce così particolare, no? Così, cioè, che contrasta un po' con la tua. Sarà questo il
sarà anche quello il segreto. E poi io la modulo molto.
Per esempio, in scena, quando fai, quando eravamo repressi, ecco, com'è la tonalità della tua voce?
Allora, diciamo cambia... che su quando eravamo repressi, da una parte anche il mio aspetto fisico cambia, come abbiamo detto, perché avendo questa parrucca poi sembro anche un po' più grande rispetto agli anni che dimostro, perché poi in realtà sembra che abbia l'età che ho, che non riveliamo però perché non si dice l'età delle attrici.
No,
per carità.
Non è quello, dai.
E niente, però diciamo che è influenzata sicuramente l'impostazione della voce dal fatto che parlo in barese, diciamo, con questo accento un po' così, quindi diciamo che Petra parla un pochino così, con questa voce un po' sorridente, un po' ammaliante, un po' così. Sì. E dice tipo così queste cose un pochino. Però insomma no, è un personaggio molto
è un personaggio
divertente.
Particolare. Senti, sì. Compino, come ti sei trovata?
Benissimo, lo adoro. È un regista molto molto attento e devo dire che ha fatto un lavoro proprio di artigianato per questo spettacolo, perché non è uno spettacolo semplice, ma proprio per nulla. Infatti io tutte le volte dico: io per fare questo spettacolo, cioè le energie che ci impieghiamo sono tante, perché comunque devi essere sempre sempre sveglio, sempre attivo, sempre in scena. E lui ha fatto anche un lavoro, per esempio, sul personaggio di Petra, l'idea della parrucca.
Non ci svelare tutto però.
No, però l'idea della parrucca è nata perché lui voleva
Arriviamo
qualcosa di più.
Arriviamo nella seconda parte, intanto facciamo una pausa musicale.
Sì.
Vai, Corianna.
Always out to impress. Whoa.
Man, ma abbiamo subito in collegamento Filippo Cresciman, il nostro Acchiappa Cultura.
Ciao,
insieme
evviva,
ad un
Paola,
grande
evviva.
Giornalista del TG1.
Buongiorno.
Che sta facendo un programma su Rai 3, Sono Innocente, Alberto Matano. Buongiorno,
buongiorno
a tutti e due.
Buongiorno.
Ciao Alberto. Allora, io Paola posso iniziare?
Inizio
Paola,
subito, vai.
Sì, inizio perché io sono, tu sai, io sono molto legato al TG1 dove sono stato 20 anni e quindi per me è un grande piacere avere come ospite Alberto Matano che in questo momento è uno dei volti del TG1, lui è uno dei conduttori degli eventi ed essere, oltre ad essere il conduttore degli eventi, ha in questo momento due cose molto importanti. Una è il libro che ha scritto che si chiama Innocenti, un libro edito da Raieri, e l'altra è un programma che è iniziato l'altro anno ma che ha riproposto da domenica scorsa, che si chiama Sono Innocente su Rai 3. Allora, sì. Cominciamo dal libro, Alberto. Intanto grazie di essere intervenuto.
Grazie a voi, la prima
domanda è quella di come ti è venuta questa idea sia sul libro che sul programma, di rivolgerti a queste persone delle quali non si parla mai, perché tu, come sai meglio di tutti, quando c'è un colpevole va in prima pagina, quando
certo,
poi diventa innocente
certo,
non se ne parla più. Ecco, l'idea come ti è venuta?
L'idea è venuta a Daria Bignardi quando era direttore di Rai 3, che mi ha proposto di fare questo programma. Io ho accolto questo invito, ho conosciuto queste persone, ho cominciato a entrare in queste storie e mi sono appassionato. Da qui è nata la seconda edizione di Sono Innocente, in onda ancora domenica in prima serata su Rai 3, sarà la terza puntata, e a cavallo delle due edizioni televisive ho avvertito proprio il bisogno e l'esigenza di scrivere questo libro che si intitola, come dicevi, Innocenti, e che racconta 12 storie di persone che sono finite in carcere senza aver fatto nulla. E quindi è stata proprio un'esigenza quella di scrivere, di lasciare traccia di queste storie, di raccontarle con un tocco un po' più narrativo rispetto alla trasmissione, che chiaramente si avvale di ricostruzioni e di interviste dei protagonisti.
Senti Alberto, se ti sta cambiando il rapporto con queste persone, gli incontri con queste persone che chiaramente sono state segnate e che resteranno segnate per tutta la vita, a prescindere adesso dai rimborsi e da tante cose, ma chiaramente
sicuramente
non è
sicuramente
una cosa di niente.
Non è una cosa facile neanche avere il risarcimento, perché per averlo bisogna anche lì fare una piccola battaglia giudiziaria. Comunque diciamo che mi ha molto cambiato come persona, perché sono entrato nelle vite di questi protagonisti, che sono vite drammatiche ma anche piene d'amore, piene di amicizia, di legami, di solidarietà. E poi mi ha un po' cambiato la percezione di giornalista, perché mi ha fatto venire il dubbio tutte le volte che io appunto devo raccontare di un'inchiesta, e poi mi fa avere quel senso di responsabilità ulteriore che bisognerebbe avere sempre quando si parla appunto delle altre persone e di fatti che condizionano e cambiano la vita delle persone così profondamente.
Senti Alberto, ma Paola forse lo saprà sicuramente, i nostri ascoltatori non so se lo sanno, che Alberto Matano ha iniziato anche con la radio, e la radio è stato un po' il trampolino
certo,
tuo di
certo,
lancio per arrivare poi alla conduzione del telegiornale più importante d'Italia e tra i più importanti
certo,
di Europa, diciamoci la verità. Come nasce il tuo rapporto con la radio, visto che stiamo parlando appunto di...
Guarda, io la radio è stata la prima cosa che ho fatto, perché quando ero a Perugia facevo la scuola di giornalismo, con alcuni miei amici, colleghi, ci siamo inventati un programma che abbiamo proposto a questa radio locale umbra, e quindi la prima diretta della mia vita è stata una diretta radiofonica. Poi quando ho cominciato, sono diventato giornalista, ho cominciato a lavorare in Rai, il primo contratto che ho avuto, il primo stage, poi il contratto è stato al giornale radio, che per me rimane una grandissima palestra e una famiglia a cui sono molto legato, e quindi la radio ritorna, perché adesso ho una rubrica su Radio 2 all'interno di Miracolo Italiano, quindi insomma la radio, il primo amore, non si dimentica mai.
Poi sai cos'è? Capisco benissimo che tu hai fatto radio, perché hai dei tempi perfetti nelle risposte. Complimenti. Infatti adesso
ma
lasciamo
come
tempi...
tu sai, come tu sai, sono anche i tempi televisivi che sono assolutamente, perché l'attenzione dopo un po' cala, quindi noi dobbiamo mantenere anche gli ascoltatori sempre lì, no? Quindi è chiaro che è un ping pong tra me e te, ecco.
Allora, senti, poi con questo sì, Paola, solo l'ultima domanda,
sì,
poi lascio la,
volevo
lascio la palla
una cosa
a Paola
sulla
che
sto... conduzione.
Stai girando l'Italia con questo libro, presentando questo libro, che, sì, che, adesso... che porti da questi viaggi, da questi spostamenti per l'Italia? Sposti e porti un amore per te o per il telegiornale che rappresenti?
Guarda, in realtà io penso che il telegiornale serva per farmi conoscere, le persone mi conoscono e mi identificano. Nel programma si capisce un po' più chi sono io, negli incontri con le persone in giro per l'Italia, ecco, è proprio un rapporto diretto e immediato. Ora sono a Catanzaro, che è la mia città, e stamattina ho incontrato 300 studenti, forse anche di più, che sono venuti appunto a parlare con me del libro, ed è un viaggio incredibile, perché questo libro racconta 12 storie, è vero, di persone che sono state in carcere da innocenti, ma racconta anche un pezzo di storia italiana, perché parliamo, per esempio, una protagonista vive negli anni del terrorismo, parliamo di quelli che sono stati i casi, diciamo, di cronaca, di criminalità, dalla Campania alla Puglia, parliamo di cosa vuol dire essere imprenditore in questo paese, in questi anni, insomma sono storie che attraversano anche proprio la storia, un pezzo di vissuto della nostra Italia.
Ricordiamo che il libro si chiama Innocenti, si chiama Innocenti, è edito da Raieri.
Da Raieri, sì.
Vai Paola.
Paola, siamo da te. Siamo da te, Paola.
Allora, parliamo di conduzione, ecco, tu hai detto in più interviste che la conduzione non è un mestiere che si improvvisa. Quindi molto spesso succede che i giornalisti improvvisano il mestiere televisivo. Ecco, tu però è una lunga palestra, perché hai iniziato con la radio. Ecco, cosa vorresti dire a quelli che non hanno, che mettono un po' troppa improvvisazione nella conduzione? Ce ne sono tanti, eh?
Guarda, ti devo dire la verità, che al TG1, adesso non per fare, diciamo, no, come al solito lo spot del nostro telegiornale, però i quattro conduttori che siamo alle ore 20, cioè io, Francesco Giorgino, Laura Chimenti, Emma D'Aquino, e siamo quattro, diciamo, conduttori di un'età compresa tra i 40 e i 50, quindi tutto sommato abbastanza ancora, diciamo, ecco, un momento di, diciamo, giovani, a noi ci piace dire così.
Maturi.
Siamo... Peraltro, ecco, guarda, posso dirti che tu sembri più giovane della tua età, quindi...
Ecco, meno male, ecco, questo mi fa piacere, mi fa piacere, eterno ragazzino. Tutti e quattro abbiamo alle spalle molti anni, molta gavetta, chi ha fatto un'inviata di cronaca come Emma, Laura ha raccontato l'economico, Francesco ha un, diciamo, un curriculum straordinario, ha fatto veramente tutto e di più. Ecco, non ci si improvvisa in questo senso, per fare una cosa così importante come il TG delle 8 di sera bisogna arrivare dopo un po' di gavetta, un po' di sapere anche come funziona la macchina complessa del telegiornale, perché non è che noi andiamo lì e leggiamo delle notizie, noi teniamo le redini di una macchina, come d'altra parte tu sai benissimo, una macchina molto grossa e complessa che è appunto il TG1, quindi per fare quello bisogna aver fatto un po' tutti i passi necessari. Esatto. Perché altrimenti di fronte a un'emergenza, un'ultima ora, una straordinaria, qualcosa che succede, tu non hai quella, diciamo, capacità, quella prontezza che ci vuole.
Vi posso dire una cosa, che è migliorato tantissimo il TG1, se prima Canale 5 era all'avanguardia, adesso sembrerebbe il contrario, insomma.
Ecco, questo mi fa piacere perché ce la mettiamo tutta, siamo 150 giornalisti che insomma passano le giornate tentando di fare il loro meglio per informare gli italiani, quindi se questa è la percezione sono molto contento, e sono contenti anche i miei colleghi che insomma danno tanto questo telegiornale.
Diciamo che si è ringiovanito, si è ringiovanito, questo senza
dubbio. Ecco, si è ringiovanito, questo va bene, ci piace.
Alberto Matano, Alberto, tu devi sapere, Alberto Matano, che Paola Aspri ha un debole per te, perché quando io le ho detto possiamo poi intervistare, intervistiamo Paola. Alberto Matano sul suo libro, lei mi ha detto, il sex symbol del TG1.
Beh, senti, scusami, io lo devo dire, lo devo dire rispetto a Giorgino, è un bell'uomo, sì, però diciamo che tu hai un sex appeal particolare.
Lo vedi?
Guarda Paola, non so se sai che c'è stato un recente sondaggio che mi ha incoronato come giornalista più sexy d'Italia,
Io
mi sono fatto una grande
risata
e per me rimane una grande fake news, in un'epoca in cui le notizie sono false, tutti mi dicono non è vero, è un sondaggio su un campione di donne, io dico sempre che una fake news, mi faccio una risata, perché poi nessuno di noi è mai consapevole.
Io ammiro anche i tuoi outfit.
Gli outfit, va bene, sono contento.
Bene. E vedi Paola, e adesso ho lanciata Paola, quindi...
Dai ragazzi, ma va bene così, ma gli outfit fanno parte di questo lavoro, facciamo televisione, quindi è chiaro che uno...
Beh, non tutti sanno vestirsi in televisione, Le donne un po' meno in Rai, devo dire la verità. La verità. Non voglio essere troppo cattiva, dai.
Sì, la voglio ricordare Alberto Matano. Alberto, tu a me ti ha dato sempre l'idea che il TG1, la conduzione, fosse per te un po' stretta, nel senso non che la snobbassi, perché ci mancherebbe, fare il conduttore al TG1, e io ci ho lavorato tanti anni, so benissimo quanto tutti aspirano a condurre il TG1 delle 20, ma mi dà l'idea che tu come giornalista ambissi, diciamo, a muoverti un po' più a 360 gradi nell'ambito giornalistico. Sbaglio o è vero?
Guarda, il telegiornale è, come dicevo, un grande lavoro, una grande responsabilità, un grande impegno. E non è uno scherzo, nel senso che noi parliamo a milioni di italiani ogni sera. Certo è che, fatta l'esperienza della radio e del telegiornale, sono praticamente 20 anni che io faccio giornalista tra radio e televisione. Quando ho fatto Sono Innocente mi sono misurato con una dimensione diversa, è chiaro che è un altro tipo di racconto e di esperienza. Quindi, ma il bello di questo lavoro è che si può cambiare, si cambia, quindi insomma, ecco, vediamo. Però per il momento il telegiornale rimane comunque un pilastro della mia assoluta...
La domanda te l'ho fatta perché tanti tuoi colleghi, ne ho conosciuti tanti, hanno fatto per una vita i conduttori del TG1, e poi ci sono morti tra virgolette a condurre il telegiornale. Invece tu mi hai dato sempre l'idea che volevi allargarti, volevi fare qualcosa di più, perché il giornalismo non è solamente stare seduto e condurre un telegiornale. No, Paola, non sei d'accordo?
Ma io penso di sì, ma lui è un conduttore a tutto tondo, un giornalista a tutto tondo che sa fare anche altro. Anzi, ecco, mi piacerebbe appunto vederlo in qualcosa di più leggero a volte, perché secondo me sarebbe una sorpresa.
Quindi va bene, però qualcosa di più leggero, rimaniamo nel...
No, leggero, diciamo. Non parlo di reality, anche se so
no,
che
no, ma
tu...
reality per carità.
No, no, anche se so...
Che reality, però... Insomma, diciamo che i reality è un'altra cosa.
Sì, no, io parlo di informazione, cronaca rosa.
Ma guarda,
anche...
secondo me, Paola, ti posso dire, un giornalista, perché noi giornalisti tutti quanti siamo abituati a fare tutto, abituati a scrivere le nostre cose, a registrare, togliamo i microfoni, prendiamo le telecamere, cioè non siamo con le mani in mano, nessuno di noi, quindi siamo abituati a fare tutto. Per cui un giornalista è quello che sa dare una notizia drammatica, sa ridere. Per me è così, siamo abituati a fotografare e raccontare la realtà.
Beh, tu hai raccontato diverse realtà, anche realtà scomode, insomma, di guerra, di situazioni abbastanza particolari, drammatiche.
Sì, certo,
devo dire, raccontate con un tocco di sensibilità, con una certa gradevolezza.
Adesso,
il che
adesso
fa anche
Paola,
piacere.
La domanda delle 100 pistole ad Alberto Matano. Ti piacerebbe un giorno, fra quando andrà in pensione, condurre un porta a porta, tipo porta a porta?
Questa domanda, io non risponderò a questa domanda fino a quando
io ho detto fra cent'anni, quando resta
alla guida di quel programma. Io penso che come
un programma simile, ho detto,
programma non lo può fare nessuno, quindi per me rimane un grande maestro e un grandissimo, grandissimo uomo di televisione. E poi nel futuro quello che farò non lo so, perché io intanto faccio telegiornale.
Io vorrei dare un'idea, un Alberto Matano Show.
Alberto Matano Show, questo mi piace.
Paola, sei troppo di parte, Alberto. Paola, troppo di parte.
No, dai, non è vero.
Voglio dire che Paola non mi conosce, però effettivamente se tu mi chiedessi qual è il sogno nel cassetto, ti vorrei dire proprio quello: fare un Alberto Matano Show, cioè fare una cosa dove io posso tirare fuori veramente chi sono, incontrare le persone e raccontare la realtà. Quindi Paola, hai assolutamente
indovinato.
Hai visto che sono intuitiva, dai, ci dobbiamo incontrare per un caffè.
Certo, ritorniamo, Paola, senti, ritorniamo allora velocemente al libro per il quale abbiamo disturbato Alberto Matano, Innocenti, al libro Innocenti, appunto, edito da Raieri, e al suo programma Sono Innocente, che ha ripreso da una settimana e andrà in prima serata la domenica
sera. Domenica sera.
Allora, Alberto, quante puntate, cosa ti aspetti anche da questo libro e da questo programma?
Allora, il libro secondo me è una testimonianza, è un racconto necessario, un riconoscimento a queste persone, quindi mi aspetto che questo libro lo legano tutti, studenti, ragazzi, persone che sono in pensione, cioè è un libro per tutti che ci fa conoscere delle realtà difficili, si parla anche del carcere, che è qualcosa che noi rifiutiamo, invece fa parte della nostra realtà e della nostra comunità. Sono storie d'amore, di famiglie che si ritrovano, che si separano, che, gente che si sposa, che fa i figli, che ricomincia una vita nuova. Quindi è un libro, per me è un libro d'amore, sono delle 12 storie di persone, e quindi chiaramente anche di dolore, ma di rinascita. Il programma, secondo me, è un programma necessario, che il servizio pubblico giustamente, per fortuna, ha deciso di fare e di rifare quest'anno. Sono 6 puntate, questa domenica raccontiamo 3 storie molto forti, tra cui quella di Patrick Lumumba, che è ritornato in Italia da noi per riparlare dopo 10 anni del caso di Meredith. Lui ora vive in Polonia, ha lasciato questo paese un po' scottato da quella brutta esperienza di 15 giorni in carcere.
Paola, posso mettere in difficoltà un attimo Alberto Matano? L'ultima domanda, Paola.
L'ultima
posso,
domanda.
Tempo?
Dai,
l'ultima domanda.
Sì, sì,
no, dico,
no?
Tu parli degli innocenti. Ma sì, dei colpevoli, cioè quei magistrati che hanno un po', in modo anche un po' leggero, certo, coinvolto delle, sì, persone che poi sono risultate innocenti dopo tanti anni, si parla o non si parla?
Nel libro del programma non si parla, noi parliamo dei casi, certo, sappiamo chi è indagato, quali sono le procure, quali sono le città. Non puntiamo il dito contro nessuno, perché la magistratura svolge un compito fondamentale in questo paese, si può sbagliare come raccontiamo, ma non vogliamo fare questo, fare il processo e puntare il dito, anzi vogliamo proprio che nessuno punti il dito contro nessuno, perché esattamente questo è il punto. Se uno giudica, prima di giudicare una persona bisogna essere ben sicuri di quello che si dice, quindi non giudichiamo nessuno, raccontiamo, e già questa denuncia mi sembra abbastanza potente.
Però il giudizio poi diventa implicito, no?
Esplicito, esatto, poi ognuno trae le conclusioni, perché è chiaro
e trae le conclusioni, certo,
esatto.
Allora Paola, se non devi gli orari, mi sembra l'orario che è terminato,
sì,
chiudo io, chiudi tu Paola come
no,
vuoi.
No, chiudo io,
sì,
chiudi...
Esatto,
vabbè,
grazie,
fammi
ragazzi,
dire almeno, fammi salutare e congedare adeguatamente Alberto Matano. Allora Alberto, ci vediamo domenica su Rai 3 appunto, e poi seguite anche il libro Innocenti, edito da Rai ieri. E cosa dire? Io auspico di vederti in un Alberto Matano Show.
Allora ragazzi, facciamo così, che ci sentiamo presto, quando sarà, per l'Alberto Matano Show, per un'altra cosa bella da raccontare alla radio. Vi ringrazio davvero di questo spazio, di questa ospitalità, e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie Alberto, e grazie,
grazie, Alberto Matano,
e grazie,
grazie
a Filippo Crescimanno che ci porta questi
te,
graditi ospiti. Ciao Filippo.
Grazie a te Paola.
Ciao,
un abbraccio,
ciao
a tutti, e viva.
Grazie, ciao.
Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati. Ma ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso. Ho camminato in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime, ma la coscienza non si spegne ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E ho respirato sui tuoi battiti lenti e adesso vivi sì ma dentro un'immagine. Ricordo c'era il vento ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso. Sono
momenti, quelli persi a dare un senso forse. Mi chiedi perché sono fragile, sono diverso forse. Ero un bambino e stavo in cortile, respiravo piano. Ho sempre rinchiuso vita e sogno nel palmo della mano. Sono presente ancora oggi al ballo delle incertezze. Dove ti siedi e più sei poco, più ti senti grande. Incontro me stesso e poi gli chiedo se vuole ballare. Ferma la musica, che il silenzio adesso sa parlare. Tutto che per stare in pace con te stesso e col mondo devi aver sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto, chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso.
Ritorniamo di nuovo, eccoci qui. Parliamo di nuovo di quando eravamo repressi 3.0.
Eccoci.
Ecco, questa infaticabile donna sulla scena, Petra, che fa di tutto e di più.
Fa di tutto e di più.
È una scambista doc.
Insomma. Sì, è una scambista proprio, diciamo, che lo fa proprio di routine, perché... insomma, con il marito Massimiliano, dopo 2 anni, la passione si è un po' spenta e allora... cerchiamo di ravvivare un pochino la passione.
Io vorrei capire però come si risveglia questa passione improvvisa.
Beh, diciamo che fondamentalmente Massimiliano, che poi è interpretato da Tiziano Floreani.
Non posso dire che
fate
del sexting, perché state uno di fronte all'altro.
No.
È impossibile questo, anche perché non credo che sia.
No, allora, diciamo che io e Massimiliano, che poi è interpretato da Tiziano Floreani, che sarebbe mio marito sulla scena, ha questo... metodo, cioè lui ha un metodo proprio suo, che è quello di prendere 2 camere comunicanti in un albergo, e da questo poi deriva il fatto dell'albergo I Bufali, perché è l'unico albergo della zona che ha le camere comunicanti, e a un certo punto ci si divide con le coppie scambiate.
Ma è un albergo sordido, un po' così.
Sì, un po'. Infatti diciamo, Petra non è molto contenta. Mm, infatti dice. No. Dice: ma che è questo albergo?
In
un orrore.
Quanto coatta, sì.
Certo, però lei è una coatta, però tutta sì.
Si adatta magari più la borghese dall'altra parte.
Sì,
insomma,
sì, diciamo che a lei sta un pochino qua il fatto che lui abbia scelto. Poi noi donne si sa, quando bisogna scegliere gli alberghi, sempre qualcosina da ridire,
certo,
ce l'abbiamo.
Certo.
Però insomma è questo. E niente, quindi che cosa succede? Si scambiano le coppie, quindi Massimiliano, mio marito, va con Isabella, la borghese, e Petra, il mio personaggio, va con Federico, il borghese.
Il borghese.
E ovviamente il confronto tra 2 mondi diversi scatena delle situazioni estremamente divertenti, perché
sì,
comunque
poi ci
si
sono
parla
delle gelosie anche all'orizzonte,
ma,
diciamo,
ma no,
pochino,
no devo dire no perché nello scambio di coppia no. Poi ovviamente a un certo punto emergeranno anche dei problemi reali delle coppie, ma non vi diciamo nulla perché dovete
non
venirlo
diciamo
a
nulla, nulla proprio,
perché questo è uno spettacolo che comunque nel quale si parla di sesso, ma in maniera raffinata e comunque divertente,
molto
è assolutamente volgare. E quindi veramente venitelo a vedere, perché non ve ne pentirete. Poi è veramente una pietra miliare del teatro.
Ma è vero che tu da piccola sei stata un po' presa in giro perché volevi fare l'attrice e anche la scrittrice?
Sì,
in classe è successo questo?
Non prese
tutti quanti a ridere quando
tu hai allora è successo. Sì, l'ho scritto in un'intervista.
Vedi, io sono attenta.
Allora niente, è successo che praticamente mi ricordo, forse era il primo anno di ginnasio, e allora la professoressa chiede: che cosa volete fare da grandi? E io, che ero già bella orientata, ma perché già stavo frequentando il primo anno al Teatro Abeliano di Bari, perché ho iniziato a 14 anni a studiare come attrice, allora io dico: io voglio fare l'attrice. Tutte ride, se vabbè, l'attrice, vabbè. Allora la professoressa fa: vabbè, ma se non dovessi riuscire a fare l'attrice, che cosa vorresti fare? E io, la scrittrice,
ecco.
E tutti quanti a ridere ancora di più, perché giustamente dicono: ma questa proprio c'ha veramente la testa tra le nuvole. E invece con la perseveranza e la passione devo dire che, vabbè, come attrice lavoro già da diversi anni in maniera stabile. La
poi
cosa
hai
mi
studiato
dà...
anche moltissimo.
Ho studiato moltissimo, ho studiato anche all'estero, esatto, insomma, quindi è stata abbastanza... È stata...
Sei inglese come, come
beh,
l'italiano,
sì, sì, un po' meno dell'italiano, però insomma, lo so abbastanza bene.
E reciti anche bene.
Sì, adesso abbiamo fatto una Midsummer Night's Dream, un sogno di una notte di mezz'estate, del quale io ho curato la regia al Teatro Ghione. Sì, e è andato molto bene, l'abbiamo fatto per i ragazzi, uno spettacolo per ragazzi molto divertente, con un cast di attori strepitosi, mi sono trovata benissimo. E no, e sì, e poi anche come autrice in realtà lavoro, perché questo adattamento del sogno l'ho fatto io, poi insomma lavoro come autrice
insomma,
dal
ecco,
2009.
Questa è la dimostrazione che nell'arte dello spettacolo bisogna veramente saper far tutto,
tutto
ma farlo
tutto.
Bene anche, perché non sì. è che bisogna improvvisarsi, ritornando
no, bisogna
ad Alberto
studiare.
Matano.
Certo.
Che parlava della conduzione,
certo.
Ovviamente qui parliamo di un sì. altro tipo di conduzione, però è una conduzione che dà anche emozioni.
Sì,
questa,
ma bisogna
passi da, una, sì. da un ruolo ad un altro.
Assolutamente.
Ecco, come ti prepari per esempio ai ruoli? Per esempio in questo caso a Petra hai dovuto un po' scombinare la
sì,
tua
sì.
personalità.
È stata,
no?
è stata abbastanza difficile, infatti c'era un momento iniziale, Pino è molto esigente come regista e quindi lui voleva qualcosa ma io non riuscivo a capire bene che cosa volesse e quindi stavo cercando dentro
magari
di me.
Magari ti metteva un po' alla prova, no? Perché sai i registi mettono un po'
no,
alla
no, ma
prova.
Devo dire che lui non è di quei registi, ci sta una categoria di registi che ti mette sì. alla prova e lui invece è sempre molto accomodante, comunque è una persona che ti mette comunque a tuo agio ed è un approccio che io preferisco rispetto all'altro. E devo dire a un certo punto ho trovato, cioè proprio come se l'avessi trovata Petra, stava in una parte dentro di me, sono riuscita a trovarla e poi ovviamente quello che è venuto dopo è stata tutta tecnica, perché riuscire a farla parlare in pugliese però in maniera tale che anche un pubblico non pugliese capisse quello che
certo,
diceva,
non era facile riuscire
i
a
movimenti,
certa,
le cose
sì.
quindi poi quella è stata tecnica insieme poi ovviamente all'emozione, al cuore, ai rapporti. E la cosa bella è che con ogni regista poi è differente, no? Ogni regista ti guida in maniera differente alla ricerca,
del personaggio.
Del personaggio.
Senti, tra un po' avremo in diretta sì, vedi che mi
Giancarlo.
Sbaglio sempre, Giancarlo Borniggia, il figlio di Giancarlo Borniggia, e c'è una grande notizia che riapre il Piper.
Il Piper, sì, infatti
è un'occasione speciale, 50 anni da quando la prima volta sono andati i Pink Floyd, il 18 e 19 aprile al Piper, e quindi è un omaggio di 50 anni, dai 50 anni della venuta al Piper di Pink Floyd, però è la riapertura anche di questo tempio della musica, insomma.
Beh, sì.
Che eravamo un po' dispiaciuti perché cioè, ce lo faremo raccontare da Giancarlo.
L'anno scorso, cosa, se non sbaglio,
sì,
l'avevano
chiuso. Ci faremo
chiuso.
Raccontare da Giancarlo cosa è successo. Adesso hai visto che vince il Leone d'Oro il prossimo anno David Cronenberg?
Sono ecco. felicissima perché è uno dei miei
io
registi preferiti.
Lynch,
lo so, noi abbiamo questo. Anche a me piace Lynch.
Cronenberg.
Però Cronenberg è Cronenberg.
Il pasto nudo. Io mi ricordo il pasto Cronenberg nudo, un grandissimo film. Molto inquietante, devo dire, peraltro.
Beh, sì, diciamo che i suoi film sono quasi tutti belli inquietanti. Cioè, La covata
perché
malefica, te
Crash,
lo ricordi?
Crash. Crash è fortissimo, è pazzesco.
Videodrome. Sì. Existence.
Sì, vai, chi più ne
cioè,
ne metta.
Chi più ne ha, più ne metta. No, sì. Io ho un regista che amo tantissimo, anche se devo dire la verità, credo si sia un pochino... La Mosca, non dimentichiamoci La Mosca.
La Mosca
di Cronenberg, certo,
è vero, La Mosca.
Quindi è
quindi
un
è
regista
un,
che amo tantissimo,
è
però
un omaggio voluto, insomma, che è giusto che ci sia quello del Leone d'Oro.
Beh, se tu dici Leone e Mosca sì. No, però insomma, a parte questo, no, sono molto contenta perché è un regista anche abbastanza pop, secondo me. A me piace molto questa commissione.
Tu so che ti sei avvicinata ultimamente a Lars von Trier.
Bah sì, nel senso...
No, vedi, adesso,
sì.
adesso parliamo di cose serie.
La stiamo proprio prendendo alla larga.
No, perché tu...
Per Nymphomaniac di Alex Cantarelli.
Cioè, voglio dire, sinceramente, sì, 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 sì. tu mi parli di... Che... trasgredisci poco, sulla scena trasgredisci
sì,
tanto.
Infatti, ma è,
cioè,
è stato bellissimo.
Sempre fare
sì,
delle parti pazzesche, è poi vero. Quella è dura, veramente.
Sì, 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 sì. No, ma in tanti me l'hanno chiesto, mi hanno chiesto, ma come mai? Ma come mai mi hanno chiesto, ma sempre a te? Fatto, non lo
io
so,
non
sarà che sono libera.
Io non ho fatto il tempo a vederlo, mi sono mangiata le mani, perché oltretutto io ho visto il film, che era pazzesco.
Sì, questo era liberamente non... ispirato, sì, diciamo, questo qui di Alex Cantarelli, che è un drammaturgo contemporaneo, e niente, fondamentalmente parla delle avventure erotiche di questa donna, che poi si sono... almeno nell'incipit è abbastanza simile poi al film di Lars von Trier, però poi si discosta molto,
si
effettivamente
discosta
dalla trama, sì sì sì, sì, si no, discosta molto.
Parlando di registi particolari, Lars von Trier,
tu lo ami, insomma, lo sappiamo,
insieme
lo
sappiamo. A David Lynch, David Cronenberg viene in terza posizione, dai, su.
Vabbè, no, per me invece il primato cosa... è tra Tarantino e Cronenberg, e anche Baz Luhrmann mi piace molto, quindi devo dire ci abbiamo un attimino,
vabbè, possiamo creare una sinergia,
portiamo,
insomma,
facciamo un club.
Noi
li mettiamo tutti insieme.
Infatti, io so però che sei fidanzata con un ragazzo
regista
molto talentuoso, che fa diverse, che, insomma, del
ha
cinema,
vinto
ha
diversi,
fatto la sua,
ha vinto sì, diversi premi, diciamo, recentemente, che è Daniele Esposito, che se è all'ascolto salutiamo.
Lo salutiamo.
E sì, lui adesso sta portando avanti questo suo progetto, che è Little Bullet, che è un progetto di un lungometraggio di animazione. E devo dire, come al solito, i nostri talenti si valorizzano sempre all'estero.
Beh,
non per
sempre
niente.
Così, purtroppo è così. Sì, questa è una grossa pecca dell'Italia,
sì,
perché dovrebbero, insomma, non far fuggire
i talenti. Lui, vabbè, ha ricevuto anche dei riconoscimenti qua in Italia, però ha vinto adesso il Chief Market alle Canarie, è stato selezionato a Maison des Scénaristes al Festival di Cannes l'anno scorso, dove siamo andati appunto per fare dei vari incontri con dei produttori.
Quindi non è vero che tra artisti non si va d'accordo?
No,
insomma, si
no,
può vivere
no,
insieme
no,
amabilmente.
Sì,
no?
Sì, 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 sì. Poi noi adesso in realtà abbiamo anche un lavoro che stiamo per cominciare insieme, perché appena termino con quando eravamo repressi torno subito sul set,
c'è un'altra cosa,
e abbiamo questo cortometraggio che, del quale io sono autrice e attrice, e del quale lui curerà la regia, che si chiama La Promessa, con dove diciamo siamo tre protagonisti fondamentali, e devo dire sono molto contenta perché gli altri due sono due grandissimi attori, Lorenzo Patanè, che è l'interprete di Tempesta d'amore,
questa serie tedesca
dove lui fa un personaggio fisso, e poi la grandissima Giorgia Trasselli.
Giorgia Trasselli, che salutiamo, che
sì,
è sempre spesso.
Salutiamo Giorgia.
Ciao, Giorgia
fa la parte, che farà la parte appunto di mia mamma in questo corto. E niente, è una storia questa volta drammatica. Noi di solito lavoriamo molto sul comico, però questa storia è una storia molto drammatica, ma non vi svegliamo niente.
No,
perché
assolutamente.
Invece
diciamo una cosa, no? Tu sei un'attrice impegnata, ti piace spaziare anche su commedia, perché abbiamo visto, hai interpretato poco tempo fa questa commedia con Massimo Ghini,
sì,
di Agapa,
certo,
Bertuomo. Ecco, però come li vedi i reality? So che tu li vedi come il fumo agli occhi.
Brava.
Lo so, però io volevo parlare un pochettino di Barbara D'Urso.
Ecco.
Che ha,
raccontami,
che ha fatto,
cosa è successo.
Che ha fatto
io sono
la prima puntata
mondo
del Grande Fratello, NIP, non c'è niente di NIP, ma c'è molto di VIP, come quello che aveva fatto precedentemente Ilari Blasi. Quindi devo dire che in questo contenitore ha messo proprio del trash, che più trash
non si può.
Ma a parte questo, Barbara D'Urso ha una sovraesposizione mediatica che fa paura, e secondo me mette nell'ombra tutte le altre conduttrici. Ecco, io vorrei dire, tu cosa pensi riguardo al fatto che una conduttrice come Barbara D'Urso, non più giovanissima, ma questo non vuol dire niente, sia dappertutto e non dia spazio anche a gente magari brava?
Beh, questo
come
è
questo... non discuto la bravura,
no, ma è un problema, è un problema purtroppo che, devo dirti la verità, affligge anche un po' il mondo dello spettacolo.
Infatti.
E del cinema, nel senso che noi in Italia già la meritocrazia, purtroppo, come bene si sa, non va per la maggiore, ma invece quando c'è magari qualcuno di bravo che diventa un personaggio che possa essere televisivo, cinematografico, poi a un certo punto i produttori vogliono solo quello e non danno la possibilità però effettivamente al pubblico di spaziare, perché effettivamente se uno si ritrova la D'Urso in tutte le minestre come il prezzemolino, a un certo punto dice mamma mia, per carità, basta.
Infatti.
E ma così anche con tanti altri attori che magari sono ultra nostra, cioè io direi, no, ma perché per non esempio, rendere tutto quanto un po' più democratico?
Il Grande Fratello è stato fatto, sì, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi è stata fatta a pezzi, ovviamente tante polemiche, vere, presunte, non si sa questo. Ci sono state delle polemiche a volte anche giuste, però... Voglio dire, Alessia Marcuzzi è stata presa di mira.
Sì, invece io l'amo.
No, io non l'amo come conduttrice, però diciamo che è stata presa di mira. Sì. Adesso col senno di poi abbiamo visto che la D'Urso è in auge pazzesca e l'Alessia Marcuzzi è un po' scesa nelle
però ti posso dire la verità, io ritengo che la Marcuzzi comunque sia, io la vedo più sincera rispetto alla D'Urso, sì. Cioè poi può avere può avere i propri difetti, i propri punti a favore, però lei la vedo abbastanza più sincera rispetto alla D'Urso. Poi io guardo poco i reality come
sì,
tu
ma
ben
adesso
sai.
Parliamo di conduzione, parliamo
però
di,
sì, dal
di,
punto di vista della conduzione io la ritengo un po' più fresca, diciamo così, come dici tu, un po' più,
più fresca. Un po' più, certo, anche più giovane.
Poi
diciamo.
Purtroppo
no, vabbè, ho detto una cosa. Allora, no, tornando però a Ilary Blasi, ovviamente, nei giorni scorsi sono state molte polemiche perché si era infuriata non poco, solo che ieri alle Iene ha fatto una retromarcia Ilary Blasi, cioè Teo Mammucari si è presentato con un televisore rotto e ha detto questo l'ha rotto alludendo che l'avesse rotto Ilary Blasi quando ha visto la prima puntata del Grande Fratello. Di Barbara D'Urso, e lei ha detto no io Barbara D'Urso la trovo bravissima e ne è uscita elegantemente così. Ma io credo che in cuor suo Ilary Blasi avrà un bel po' di rabbia, perché vedendo che la D'Urso, che peraltro è anche autrice del Grande Fratello in questo caso, ha messo dentro in questo contenitore tutto quello che c'era nel Grande Fratello VIP e non solo, ha fatto un reality circense. Ecco, è giusto, è normale che poi abbia più ascolti, se tu metti di tutto.
Sì, ma infatti guarda, io una cosa che non amo, cioè io non entro nel merito della professionalità della D'Urso, che sicuramente sarà una persona professionale, per carità, però a me proprio quello che non piace, ma a questo punto probabilmente anche qualcosa che riguarda gli autori, non solo appunto la D'Urso che in realtà è più che altro presentatrice, è anche il voler prendere questi casi...
Estremi. Scusa, parliamo chiaramente. Per esempio adesso Simone Coccia, che sta con la senatrice, con la onorevole Pezzopane. Simone Coccia, che c'entra? Che c'entra?
No, ma anche
adesso esce da fuori pure che hanno avuto, si sono messaggiati con Lucia Bramieri, cognata di Bramieri, che quello gli mandava dei messaggi hot. Cioè, vedi che diventa.
No,
una
è
cosa
un po'
veramente...
è un po' voler un ampliamento di questo. Già, noi siamo, le nostre vite sono in pasto a tutti, grazie ai social.
Posso
Instagram,
dire una cosa?
Facebook.
È uno zoo sociale. Esatto. È diventato uno zoo sociale, reality Grande Fratello, lo dico. E non
c'è Marco Simeoli che
e
ci
non
guarda.
Lo nego, zoo sociale,
sì.
Lo specchio di una società che va evitata, secondo me, in un certo senso.
Sì,
con questo abbiamo concluso
questa no, però sì. Diciamo, ovviamente i reality poi a volte sono anche, cioè c'è chi li guarda, nel senso, poi non voglio sembrare eccessivamente critica, nel senso che faccio io non li guardo.
Per carità,
però è una questione di gusti.
Stavo dicendo che questa cosa di Barbara D'Urso ha un po' tagliato le gambe agli altri,
a tanti
programmi.
Altri, certo.
Questo lo dico perché
per esempio la signora della pellicetta che io ho seguito tramite Facebook,
esatto.
Che lei praticamente ha fatto un'intervista, questa, cioè, ma che attrattiva, cioè non è giornalismo.
No, non è giornalismo. Diciamo,
cioè è
diciamo.
Così.
Io non capisco Canale 5 perché ha fatto ormai questa politica solo di reality.
Speriamo che cambi, nel
non
senso
lo so,
speriamo...
adesso ormai tutti i reality. Finito questo inizia Temptation Island condotto da Simona Ventura, cioè un continuo, non c'è fine, insomma,
sì,
pure d'estate, pure insomma, vabbè.
Evidentemente, insomma, il
ripaga il pubblico però
pubblico
non
lo
sa
vuole.
I meccanismi che ci sono dietro a tutte queste situazioni.
Beh,
con questo
certo.
Concludiamo, non parliamo troppo. Ritorniamo a quando Eravamo Repressi 3.0, okay. Teatro Roma.
Esatto, e possiamo diciamo ricapitolare anche un pochino gli orari. Allora, siamo praticamente in scena, perché devo fare mente locale perché sono tutte le sere alle 21.
Aiuto,
il sabato abbiamo la doppia, quindi sì, alle 17 e sì, alle 21. Sì. La domenica siamo in pomeridiana alle 17.30.
Sì.
E il secondo giovedì, quindi se non sbaglio è giovedì 26, la replica invece che alle 21 alle 19. Comunque trovate tutte quante le informazioni ufficiali sulla nostra pagina Quando eravamo repressi 3.0 su Facebook, e sulla quale vi invito tra l'altro a cliccare con un bel mi piace.
Sicuramente, anche perché il sesso a chi è che non piace?
Eh beh, quindi, assolutamente.
Poi lo scambismo, diciamo lo scambismo, che adesso è un po' sorpassato tante altre cose.
Sì, è stato un po' sorpassato,
però...
perché adesso vanno di moda tante altre cose, sì, però in realtà...
Ma il virtuale, ma no, invece... Facciamo questi scambi e andiamo a vederli.
Sì, sì, no, ma soprattutto guardate, è uno spettacolo, diciamo che lo slogan è: il sesso non vi avrà mai fatto tanto ridere. E io confermo, nel senso che veramente è davvero divertente. Io, Francesca Bellucci, Matteo Cirillo, Tiziano Floriani, a volte dobbiamo fare proprio uno sforzo incredibile per rimanere seri in scena, perché anche a noi viene da ridere spesso e volentieri per quanto è divertente questa commedia. E quindi vi aspettiamo assolutamente a teatro.
Io lo vengo a rivedere.
Sì, te aspettiamo sicuramente.
Quando
anche...
eravamo repressi 3.0 Teatro Roma, in scena Francesca Bellucci, Annabella Carabrese, Matteo Cirillo e Tiziano Floreani, è scritto diretto da Pino Quartullo. Un'ultima domanda.
Sì.
Cosa si auspica dal futuro, Annabella Calabrese?
Ma io devo dire che questo è stato un bell'anno, nel senso che il 2017 era un pochino come se avesse la nuvoletta di Paperino sopra, e il 2018, pam, abbiamo stappato, improvvisamente
è
la nuvoletta se n'è andata.
Dai.
E quindi è un anno, diciamo, molto pieno. Ho iniziato subito a lavorare, appunto, Nymphomaniac con Alex Cantarelli, abbiamo fatto proprio il 7 di gennaio, quindi immaginati, avevo iniziato subito proprio lavorando tantissimo. E spero di riuscire ad avere la possibilità di fare quello che mi piace. Questo è quello che mi auspico, quindi di poter continuare la mia carriera d'attrice con progetti interessanti. A me piace tutte e due le cose, sia cinema che teatro, devo dire la verità. Televisione anche, nel senso che la televisione, se è fiction, è dignitosa.
Beh,
l'ho
poi
fatto, ho lavorato con Cinzia Torrini,
Monica
Bullo anche,
sì,
da Enrico Oldoini, insomma, quindi devo dire, ho avuto la possibilità di sperimentare un po' tutto, ho fatto anche doppiaggio, diretta da Massimo Corvo, insomma, ho avuto la possibilità veramente di spaziare tra tanti campi. Quello
poi,
che mi auspico,
una voce così, in un corpo così, diciamo, alla fine poi diventa particolare, no? Qualcosa,
sì,
di estremamente, sì, singolare,
sì,
devo dire.
E adesso poi sai, ho lavorato molto con le caratterizzazioni, perché anche anche Un nemico che ti vuole bene, faccio appunto la figlia di Diego Abbatantuono, però cresciuta in Puglia,
e quindi
pure
vai,
là un piccolissimo accento pugliese.
Quindi io ti ringrazio di essere
stata con me, Paola.
Spettacolando su Elle Radio. Do appuntamento a chi ci sta ascoltando martedì prossimo, sempre su Elle Radio, dalle 15.30 alle 16.30, con un nuovo ospite, e saluto caramente Annabella Calabrese in
Grazie.
Scena a Teatro Roma con Quando eravamo repressi 3.0. Ciao!
Ciao!
L'alba che scopre il mio viso, sono sveglio e mi vesto nel posto sbagliato, così sbagliato. Mi sono distratto, ti ho lasciato da sola al momento sbagliato, forse ho sbagliato. I taxi delle sei, banchine vuote e la mia barba dentro le vetrine, ma tu che colpa hai se sono io sbagliato, sbagliato.
i miei occhi da pugile al bordo sbagliato, così sbagliato. Sbagliato nel mio vestito vuoto vicino a te, e tu mi raccogli comunque in mezzo ai vetri, puoi farmi credere che sia perfetto anche così.